Non abbiate mai paura delle novità. Non rifiutate la realtà perché vi presenta incognite nuove e non corrisponde a schemi tradizionali profondamente radicati. Sappiate che questi sono comodi magari, ma sicuramente ingannevoli.
Con queste parole, il 28 febbraio 1986, Luciano Lama si accomiatava dalla CGIL. Nel discorso di addio, Lama tocca i punti cardine della sua esperienza nel sindacato: la guerra di liberazione, l'isolamento e la repressione degli anni 50, l'unità sindacale raggiunta negli anni 60 e i valori che avevano ispirato il suo orizzonte riformista incarnato in uno stile che guarda con fiducia al domani. Tra le personalità più importanti del dopoguerra, attraversò da protagonista la storia del nostro paese con una passione civile e morale esemplare, dalla parte scomoda e non scontata dei più deboli, su più fronti, in un momento in cui quello che accadeva in fabbrica era lo specchio del paese. Ereditò la carica di segretario generale della CGIL quando il sindacato era all'apice della sua forza nei luoghi di lavoro e nella società. A quel punto guidò la Confederazione per 16 anni, contribuendo a forgiare un'organizzazione che non si occupava più soltanto di salari e retribuzioni, ma guardava gli interessi più vasti e generali della democrazia. Di sé diceva: «Sono un riformatore unitario, unitario nel senso pieno del termine, unità dei lavoratori, unità delle forze politiche che si riconoscono nella causa dell'emancipazione del lavoro, con l'obiettivo di cambiare democraticamente la società». Luciano Lama nasce a Gambettola, in provincia di Forlì, il 14 ottobre 1921. Figlio di un capostazione, entrò nell'esercito, dove assunse i gradi di sottufficiale. Dopo una breve parentesi a Mostar, dove non sparò nemmeno un colpo, al suo ritorno fu coinvolto, come molti altri della sua generazione, nella guerra civile che stava insanguinando il paese dopo l'armistizio. Giovanissimo, diventò presto un punto di riferimento della resistenza nella sua provincia, combattendo a partire dal dicembre 43, prima in montagna e poi nei GAP, un'esperienza che lo segnò profondamente. Con la liberazione di Forlì, a Lama fu assegnato il compito, in quanto esponente socialista in seno al CLN, di riorganizzare la locale Camera del Lavoro. Fu lo stesso Lama a ricordare i sentimenti contrastanti che lo animavano nel primissimo dopoguerra. «C'erano in me, dirà in seguito, ancora confuse speranze di una radicale e drastica resa dei conti con i responsabili del fascismo e della guerra. Ma poi venne la grande scoperta della democrazia e per me del sindacato». Sarà l'incontro con i protagonisti dell'epoca, Di Vittorio, Grandi e Lizzadri, nel febbraio 45, in una gelida sala di una Napoli segnata dalla guerra e dal mercato nero, a fargli abbandonare a poco i propositi rivoluzionari per la via riformista.
Ponte Corvo, sulla via di Cassino, è anch'essa tutta erosa dalla guerra. I suoi abitanti raccolgono le masserizie non più per iniziare un'odissea di sinistrati, bensì per concluderla. Si consegnano le nuove case alle famiglie che per 3 anni sono vissute sotto tetti di fortuna. Ora finalmente riavranno le chiavi di casa.
Nell'immediato dopoguerra, in un'Italia distrutta e divisa dal punto di vista ideologico, Lama avverte tutto l'impegno per la ricostruzione del paese, compito a cui nessuno può sottrarsi. In questa cornice il sindacato deve diventare forza costruttiva dentro lo Stato e le istituzioni. Nel 47 viene chiamato a Roma come vicesegretario da Giuseppe Di Vittorio, la figura carismatica che, a capo della CGIL unitaria, sta traghettando il sindacato attraverso la ricostruzione. Per Lama sarà, dal punto di vista umano e sindacale, l'incontro della vita.
Di Vittorio era un uomo che dava una grande importanza alle istituzioni della Repubblica Italiana. Di Vittorio era convinto che il movimento sindacale e la sinistra politica, soprattutto nei primi anni dopo la liberazione, dovessero compiere uno sforzo per legare le grandi masse popolari alla Repubblica, alle sue istituzioni, al suo Parlamento, ai partiti, alla democrazia.
Ma gli anni 50 saranno forieri di divisioni e di emarginazione per la CGIL. Con la fine dell'unità dei governi che avevano raccolto tutte le forze antifasciste e l'avanzare della guerra fredda, anche l'unità sindacale va in frantumi. La corrente cattolica e quella composta da repubblicani e socialdemocratici escono dalla Confederazione Unitaria per dare vita alla CISL e alla UIL. La CGIL, che ora raccoglie solo socialisti e comunisti all'opposizione, rimane isolata.
Quando la divisione rompe l'unità dei lavoratori, allora i lavoratori sono deboli, sono indifesi di fronte allo sfruttamento che realizzano su di loro i capitalisti, i padroni.
Per Lama saranno anni di intenso impegno, prima a capo dei chimici e poi dei metalmeccanici. Un lavoro paziente, spesso oscuro, di tessitura a capo della Filcea e della Fiom, categorie importanti ma annichilite da rapporti di forza squilibrati a favore del padronato. Fu proprio in quegli anni che Lama maturò l'idea dell'unità come elemento necessario e non procrastinabile per la classe lavoratrice.
L'unità è necessaria per migliorare i salari, per migliorare i contratti, per difendere la dignità del lavoratore sul posto di lavoro. Il sindacato punta anche a difendere la democrazia, la libertà, quei valori che ci siamo conquistati con la resistenza contro il fascismo e che sono ancora oggi insidiati da forze che contrastano questi valori della democrazia e della libertà.
Unità del sindacato e difesa della democrazia sono i due valori irrinunciabili che Lama seguirà nella sua strategia a lungo termine, non senza contrasti e incomprensioni, ma con grande senso morale e civile. A partire dalla fine degli anni 50, intanto, l'Italia, sotto l'urto delle trasformazioni economiche, cambia profondamente. Sono gli anni della grande migrazione dal meridione verso le fabbriche del nord e di un'industrializzazione del paese che andrà sotto il nome di boom economico. Ma dietro un aumento generalizzato del benessere si annidano però vecchie e nuove disuguaglianze a cui il sindacato è chiamato a rispondere. Nel 62 Lama sarà chiamato nella segreteria nazionale della CGIL. Di fronte ai cambiamenti in atto, annota, il sindacato si trova un bivio: difendere il passato o accettare la sfida del cambiamento. Luciano Lama sarà uno dei dirigenti sindacali più attenti alle trasformazioni nel tessuto sociale ed economico.
Oggi, quindi, più che mai, sta di fronte ai lavoratori il problema di conquistare migliori salari e un maggiore potere di contrattazione in fabbrica, impedendo nello stesso tempo che le conquiste salariali siano poi divorate dall'aumento del caro vita. Noi siamo i primi a dire che non siamo stati i soli a dirigere queste lotte. Esse del resto non avrebbero potuto essere condotte da nessun sindacato da solo, da nessun partito da solo, da nessuna categoria da sola. Per questo noi continueremo a operare perché la CGIL sviluppi sempre più la sua politica unitaria e perché si rafforzino ancora i rapporti unitari fra le diverse organizzazioni sindacali del nostro paese.
Negli anni 60 si impegnerà per la diffusione dei consigli di fabbrica, una battaglia che mira ad affermare un ruolo autonomo e democraticamente rappresentativo del sindacato all'interno dei luoghi di lavoro.
Il miracolo economico non ha incantato nessuno. Gli operai, a poco, hanno capito. Sono stati loro a pagare le meraviglie dell'espansione industriale. E ora vogliono rifarsi i loro salari, la loro salute, la loro libertà. Vogliono cambiare.
I consigli furono tra i protagonisti dell'autunno caldo del 69. L'ondata di lotte operaie e la straordinaria mobilitazione civile che scaturì da quella stagione conquistarono una prima vittoria parlamentare quando fu approvato lo Statuto dei Lavoratori. Finalmente la democrazia entrava in fabbrica dopo essersi fermata per anni ai cancelli degli stabilimenti. Gli obiettivi del movimento operaio si saldano presto con la contestazione che arriva dai giovani e dalle università.
Miei cari compagni, perché quelle facce? Ho detto qualcosa che un po' vi dispiace.
L'intera società ribolle e questa spinta contribuisce a rompere vecchi schemi e a spostare più in là l'asse dei diritti sociali e delle libertà civili come l'aborto e il divorzio. Il sindacato, che nel frattempo ha saputo innovarsi, anche grazie a figure come Luciano Lama, è ora uno dei motori del cambiamento.
Luciano Lama è il nuovo segretario generale della CGIL. Lo ha eletto all'unanimità il Consiglio generale della Confederazione in sostituzione di Agostino Novella.
24 marzo 1970, Luciano Lama succede ad Agostino Novella come segretario generale della CGIL. Eredita un sindacato che si è molto rafforzato ed è considerato il più grande e potente dell'Europa occidentale. Il neo segretario raccoglierà quella doppia vocazione contrattuale e politica già presente all'interno dell'organizzazione.
Noi ci sforziamo di intervenire non soltanto per la difesa del salario e del posto di lavoro, ma noi cerchiamo di trasferire l'azione dei lavoratori e l'iniziativa del sindacato dalla fabbrica alla società. In questo consiste una peculiarità del ruolo del sindacato in Italia che lo distingue nettamente dai sindacati di altri paesi.
Sotto la spinta dell'azione sindacale unitaria nasce la Federazione dei Sindacati Confederali CGIL CISL UIL. Non è ancora l'unità organica sognata da Lama, ma il passo possibile in quel dato momento storico, in cui nelle fabbriche e nella società il sindacato conosce il punto più alto di influenza e di mobilitazione.
Lavoratori della Fiat, non c'è altra strada che lo sciopero della lotta.
Nel 1975 decine di vertenze aperte in medie e grandi aziende culmineranno nel cosiddetto accordo Agnelli-Lama sul punto unico di contingenza, un accordo che avrà ripercussioni importanti sugli assetti sociali ed economici del paese. Tra le conquiste di quegli anni vi è quella che portò alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978. Il sistema assistenziale, basato su numerosi enti e mutue separate, veniva accantonato per un unico sistema sanitario, davanti al quale ogni cittadino aveva pari diritto di cura. Ma gli anni 70 sono anche segnati dal terrorismo. Il paese è sconvolto da una lunga scia di fatti di sangue provocati dalle versioni di destra e di sinistra. A Piazza Fontana, il 12 dicembre 69, si è aperta la stagione delle stragi e delle trame all'interno e fuori dagli apparati dello Stato.
La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure a Milano la bomba.
State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma!
Il 28 maggio 1974, in Piazza della Loggia, a Brescia, esplode ancora una bomba. Questa volta l'ordigno è rivolto a una manifestazione sindacale.
La democrazia è stata colpita. È in pericolo. Ma c'è chi la difende. Le forze dell'antifascismo, le forze del lavoro.
Contemporaneamente, nei principali insediamenti industriali del nord, nascono le prime cellule delle Brigate Rosse che porteranno il loro attacco allo Stato. L'offensiva delle Brigate Rosse colpirà di sorpresa il movimento sindacale. Molti degli esponenti di punta sono convinti, infatti, sulla scia della strategia della tensione, che il terrorismo potesse attecchire solo a destra. L'acuirsi del conflitto sociale verrà fuori drammaticamente il 17 febbraio del 1977. Quel giorno Lama si reca all'Università della Sapienza di Roma per tenere un comizio, che sarà prima disturbato e poi interrotto dalle frange più radicali dei movimenti studenteschi. In seguito, pur non rinnegando la scelta di andare, Lama ricorderà quell'episodio come uno dei più amari e drammatici della sua intera esistenza. Il terrorismo conoscerà il punto più alto e sanguinoso della sua parabola il 16 marzo 1978 con il sequestro di Aldo Moro e l'uccisione dei cinque agenti della scorta. Una manifestazione sindacale indetta poche ore dopo il sequestro vedrà decine di migliaia di lavoratori scendere in piazza contro quel gesto. L'anno successivo, Guido Rossa, un delegato della FLM dell'Ansaldo di Genova, viene colpito a morte dalle Brigate Rosse. Per Lama, il vero obiettivo dei terroristi è la democrazia.
Le Brigate Rosse erano già arrivate a colpire dei sindacalisti, ma è la prima volta che arrivano ad uccidere.
Contro il tentativo di allontanare le masse dalla democrazia e dalla difesa della democrazia, dobbiamo reagire estendendo la partecipazione in tutte le forme di vita democratica, perché gli uomini devono stare insieme in questi momenti, si devono sentire uniti e impegnati in questa lotta.
Alla fine il terrorismo sarà sconfitto anche grazie a quella barriera insormontabile che i sindacati sapranno stendere per proteggere il mondo del lavoro dalla radicalizzazione. In quegli anni, intanto, il sindacato ha cambiato la propria strategia per contrastare i mutamenti del quadro economico e sociale. Lama si rende conto che il sistema economico non sopporta più la rigida politica della forza lavoro e che la cassa integrazione è inevitabile nelle aziende in crisi per eccesso di manodopera. La nuova politica sarà formalizzata nel cosiddetto patto dell'euro. Di fronte alla crisi industriale, all'alta inflazione e alla disoccupazione, i sindacati chiedono ai lavoratori austerità e contenimento dei salari, in cambio di investimenti e di politiche pubbliche per la piena occupazione. La critica, rivolta in particolare a Lama, è quella di aver rinnegato la politica che la CGIL aveva condotto negli ultimi 10 anni.
Qui si tratta di tenere presente la situazione reale che abbiamo nel Paese. 10 anni fa avevamo una situazione del tutto opposta a quella di oggi. La crisi drammatica che esiste nell'economia e nella società italiana allora non c'era e non c'è dubbio che una organizzazione di uomini intelligenti e combattivi, proprio per preparare al meglio il suo stesso impegno nella situazione concreta, deve tenere presente la situazione com'è.
Il patto dell'euro si inquadrava a pieno titolo nella politica di solidarietà nazionale che aveva portato il PC nell'area di governo. Sarà anche l'ultimo tentativo di elaborazione programmatica unitaria. Il patto dell'euro sarà subito messo in difficoltà dalla fine del compromesso storico e infine abbandonato. Negli ultimi anni di guida della CGIL da parte di Lama si riaffaccia l'importanza del tema dell'autonomia del sindacato dai partiti. Con il PC all'opposizione, anche sociale nel paese, guidata da un leader carismatico come Enrico Berlinguer, le strategie di sindacato e partito comunista spesso si divaricano e l'unità sindacale vacilla. Le divisioni verranno fuori prima con la vertenza Fiat del 1980 e poi con la spaccatura provocata dal decreto sulla scala mobile. L'unità sindacale a quel punto va in pezzi. Negli ultimi anni del suo mandato, Lama non cesserà di ricercare, in condizioni via via più difficili, quell'unità che aveva determinato l'ascesa del sindacato come soggetto politico influente all'interno della società e permesso la crescente inclusione dei lavoratori nella società e nello Stato. Quel dato momento storico richiama alla mente le parole del leader sindacale usate nell'ultimo discorso da cui siamo partiti. Lama ricorda che un sindacato a passo con i tempi non può non misurarsi con le novità e non può crogiolarsi in un passato che non passa solo perché questo risponde a schemi collaudati. È la lezione umana e politica che lascia in eredità, assieme all'idea che la costruzione di una società davvero diversa e più giusta non può che essere una conquista collettiva, faticosa, fatta di tappe successive che ogni modello di società del sole è, oltre che utopistico, parziale e transeunte. Perché anche gli uomini cambiano a mano che procedono sulla via dell'emancipazione. Un'emancipazione che non può prescindere da quei valori di giustizia, di libertà, di progresso sociale e culturale che aveva incontrato 40 anni prima nel sindacato e che avevano animato tutta la sua vita. Questo podcast è stato ideato e realizzato da Antonio Fico e Giorgio Sammito. La voce di Antonio Fico, che ha curato anche la ricerca storica e i testi. Il montaggio e gli inserti sonori sono a cura di Giorgio Sammito. Il podcast è prodotto da Libertà Edizioni, a cui vanno i nostri ringraziamenti.